Buonasera a tutti, bentrovati. Vi avverto già stasera, la lezione sarà molto tecnica, come delle lezioni che facciamo una volta. Sono certe parti che sono tecniche, ma vanno fatte anche loro. Siamo in mezzo, allora siamo a pagina 420, abbiamo letto il passo 33, stavamo parlando adesso di come era fatta la menorah, il candelabro nel santuario. Il passo 34 dice così: nel fusto del candelabro vi saranno quattro calici. Vediamo se trovo di nuovo la foto. Certo che sì, ce l'abbiamo qua. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Allora, qua dice così. Nel fusto del candelabro vi saranno quattro calici cesellati. I suoi pomi e i suoi fiori. Ricordiamoci. Questa era la menorah e c'è i vari chiamati fiori, vari, ecco, bravo. E le varie cose che erano sulle braccia e anche sul centro della menorah. E i suoi pomi, i suoi fiori. Ok. 34, commento dice nel fusto del candelabro, la giunta del termine fusto segue il commento di Rashi. Perché lo chiama fusto? Perché è Rashi, secondo un commento di Rashi. Adesso, calici cesellati, i suoi pomi, i suoi fiori, la punteggiatura del versetto è ambigua. Qui Rashi non riesce a capire una cosa e non risulta chiaro se l'aggettivo cesellati si riferisca soltanto ai calici o anche ai pomi e ai fiori. Qualcuno può spiegare in modo semplice cosa vuol dire cesellati? Per chi ci ascolta?
Una cosa cesellata è come. Per esempio, lei prende, non so, un anello d'oro che non è, non lo lascia semplice, ma lo lavora, cioè è come se ci fa.
Lavorato, lavorato, forse la parola più giusta, no?
Cioè, tipo fa dei ricami, non so, cesellare vuol dire.
Sì. Ok, perciò non si capisce se questa lavorazione è fatta soltanto sui calici o anche ai pomi. Comunque, 35.
Rivka è nel bunker, me l'ha appena scritto.
Ah,
Non riesce a connettersi.
perché non c'è campo, ok. 35, vi sarà un pomo sotto i due bracci che da esso si diramano. Quindi un secondo pomo sotto i secondi due bracci che da esso si diramano. Vi sarà quindi un terzo pomo sotto i terzi bracci che da esso si dirameranno per sei bracci e si dirameranno dal fusto del candelabro. Vuoi cortesemente, Vittorio, metterci la foto? È un po' sfocato. No, vabbè, come non detto, come non detto. Ok, vediamo 35, non c'ha commenti. 36, i loro pomi e i loro bracci saranno forgiati da esso stesso Tutto il candelabro sarà, come vi ho detto un'altra volta, un unico blocco d'oro, d'oro puro scolpito. Perciò non saranno pezzi montati insieme, ma un unico pezzo. 37. Farai le sue coppette in numero di 7. Il sacerdote ne disporrà i lumi in modo che facciano luce verso quello centrale. Praticamente, quando riempivano le boccette di olio e poi mettevano lo stoppino dentro, erano tutte rivolte. Sto cercando che sia una foto con lo stoppino, ma non lo vedo. Erano tutte rivolte verso il centro, verso il fusto centrale. Perciò c'era il fusto centrale che aveva la coppetta con l'olio con la miccia, poi tutte le braccia di destra, la miccia di ogni coppetta dava verso quella centrale, quelle di sinistra, idem, tutte le micce davano verso il fusto centrale. Ok, questo era mi sono perso. Che numero siamo arrivati, scusate?
37.
Farai le sue coperte. Ok, sì. I lumi verso il quello centrale, grazie. 37, che non c'ha un commento. 38, i suoi smoccolatoi sono le pinze e le sue palette. Perciò tutti i vari utensili per la pulizia del candelabro, la pulizia e mettere tutto quello che era l'oggettistica attorno di questa operazione, dovevano essere di oro puro anche loro. Perciò la paletta e le pinze e così via. 38. I suoi smoccolatoi venivano impiegati per pulire e preparare i lumi. Con gli smoccolatoi, il Kohen afferrava gli stoppini, cioè questa pinza, per porli nell'olio e posizionarli. Secondo Ramban, il termine Melkachaim non va inteso come smoccolatoi, bensì come porta stoppino, parte della menorah stessa, probabilmente a forma di piccoli piattini all'interno della coppetta. Comunque sia, era anche lui di oro puro. Le sue palette, esse servivano per rimuovere le ceneri e altri residui del giorno precedente, affinché i lumi fossero pronti per l'accensione del giorno in atto. Perciò tutte le logistiche che servivano per la pulizia del candelabro. Secondo Ramban, invece, erano piccoli recipienti posti attorno a ciascuna coppetta dei lumi, costruiti con la menorah stessa, che raccoglievano ceneri e scintille. Ok, 39. 39 dice: sarà realizzato con un talento d'oro puro. Talento è una misura di oro, che mi sembra che intorno ai 34 kg di oro. Sarà realizzato con un talento d'oro puro, esso insieme a tutti questi utensili. 39. Kikar, un talento. In ebraico, kikar, il peso di un kikar equivale a quello di 300 shekel, non quelli di oggi, che non è niente, corrispondenti a circa 68 kg. Si può quindi calcolare che il diametro del fusto e dei bracci fosse pari a circa 3 centimetri. Insieme a tutti questi utensili, sempre di seguito nel commento, esclusi le pinzette e le palette, per questo alcuni traducono qui il termine Keilim con parti della menorah invece di utensili. Perciò c'è chi dice che erano degli utensili esterni per la pulizia, c'è chi invece dicevano che erano parti proprio della menorah in sé. Comunque sia, parole di vita. Il compito dell'ebreo in questo mondo è di illuminare il buio della materialità con la luce della Torah e del Mitzvot, ripetuto 1.000 volte. Questo compito deve essere eseguito in qualunque circostanza. Non c'è un momento che si deve, che non si deve, sempre va illuminato il mondo, sia quando la sua situazione personale porta l'ebreo a sentirsi alto, sia quando le circostanze lo portano a sentirsi, tra virgolette, basso e triste. L'insegnamento è presente in questo versetto. Perciò questo lavoro che Dio ci ha dato, che noi dobbiamo illuminare il mondo, innalzare il mondo, eccetera, non dipende dal nostro umore, dalla nostra situazione, dalla nostra... No, in qualsiasi momento. E da dove lo vediamo? Dal versetto che abbiamo appena letto. Il termine kikar, questo peso, ha il valore numerico, qua c'è scritto 140, ma è 240, hanno fatto uno sbaglio. Perciò questo peso, la sua parola kikar, è 240, lo stesso valore numerico dei termini della parola ram, vuol dire alto piuttosto che elevato, ma anche di mar vuol dire amaro. Cosa vuol dire? Cosa c'entra? Sia quando il mondo ci porta a sentirci elevati, sia quando vivere procura dolore e amarezza, bisogna trasformarli in una menorah, in un candelabro che emani luce in abbondanza. Questo lo dice il Rebbe precedente. Vuol dire che non è che una persona dice, vabbè, io non mi sento a livello, sto soffrendo io stesso, allora sono esente dal illuminare il mondo e così via. Dovunque ti trovi, in qualsiasi situazione, anche se sei in un momento basso, in un momento triste, di sofferenza e quant'altro, hai la responsabilità di illuminare il mondo. Ok, andiamo al passo 40. Osserva ed esegui secondo la loro struttura che ti viene mostrata sul monte. Anche qui si fa una spiegazione. 40. Osserva ed esegui, perciò tutto quello che ti sto dicendo, te l'ho fatto anche vedere. Vi ricordate che Dio ha fatto vedere delle immagini a Mosè? Perciò osserva ed esegui secondo la loro struttura. Secondo il Chizkuni, un commentatore, si tratta di un versetto invertito che deve essere interpretato così. Due punti. Osserva la sua forma. Vedete, sta invertendo le parole del versetto. Osserva la sua forma e fa secondo tutto ciò che ti viene mostrato. Allora, il passo, andate a 40 di nuovo. Il passo cosa dice? Osserva ed esegui secondo la loro struttura che ti viene mostrato sul monte. La spiegazione è, prende la frase e la rigira e dice, la frase dovrebbe essere letta in questo modo. Osserva la sua forma e fai secondo tutto ciò che ti viene mostrato. Cosa dire ciò che ti viene mostrato? Sul Monte Sinai non solo furono impartiti a Mosè insegnamenti spirituali, gli furono anche mostrate immagini raffiguranti le diverse componenti del Mishkan. Perciò il Dio ha fatto vedere a Mosè un prototipo, un disegno di come va fatto, di come era non solo la menorah, ma il Mishkan in sé, il santuario. E allora qua dice: guarda l'immagine che Dio ti ha fatto vedere e esegui. Ok, uno, nuovo capitolo, capitolo 26. Farai il tabernacolo di 10 tende di lino ritorto, di lana turchese, porpora e cremisi. Le realizzerai con immagini di animali, opera di tessitore. Come ho spiegato tante volte, tutti questi il lavoro, tutte queste le tende e tutto l'ornamento che c'era nel santuario erano tutte cose molto difficili da compiere. Erano cose molto dei artigiani di un certo livello. Come le trecce, come tutto quello che veniva fatto, era una cosa, molte di queste erano cose difficili da fare, molto precise, molto particolari. Perciò, appunto, qua dice: farai il tabernacolo di 10 tende di lino ritorto, di lana turchese, porpora e cremisi, le realizzerai con immagini di animali, opera di tessitore. Leggiamo il commento cosa ci dice il numero 1, il tabernacolo. In questo contesto il termine non si riferisce al suo senso più ampio, trattandosi della sua struttura, bensì ai tendaggi distesi sopra di esso, del perimetro. Essi fuggevano infatti da copertura esterna delle pareti e da tetto, perciò il tetto era queste tende e anche intorno c'erano queste tende. 10 tende che abbiamo appena letto. Si tenga conto che in questo contesto sarebbe corretto tradurre il termine Yiriyah con arazzo. Quello che noi abbiamo scritto adesso, che viene detto tenda, doveva essere più giusto arazzo. Tuttavia, poiché a partire dal verso 8, fra poco, non si tratta più di tende decorate, ovvero di arazzi. Abbiamo ritenuto opportuno mantenere. Qui sta parlando il testo, no? Noi che abbiamo tradotto il libro, quelli che hanno tradotto il libro dicono: abbiamo ritenuto opportuno mantenere in ogni caso il termine tenda. Secondo Ora Chaim, queste 10 tende del tabernacolo simboleggiavano i 10 comandi con cui Hashem creò il mondo. Noi sappiamo che Hashem ha creato il mondo con le famose 10 frasi, e sia il cielo fu. Dio ha creato il mondo con la parola. Ecco, Rivka è uscita e tra di noi, Baruch Hashem.
Senza uscire da dentro.
Perciò queste 10 tende che abbiamo appena parlato, simboleggiano le 10 frasi con le quali Hashem ha creato il mondo. Anche in realtà i 10 comandamenti, Rebbe spiega da un'altra parte, anche i 10 comandamenti sono in contrapposizione, diciamo, a queste 10 frasi del mondo con le quali Hashem ha creato il mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è 10 comandamenti e il mondo. È tutta una stessa cosa. Vuol dire, cos'è la base del mondo? Le 10 frasi con le quali Dio ha creato il mondo. Ma cos'è la base anche del mondo? I 10 comandamenti. Perciò cosa vuol dire? che i 10 comandamenti, le 10 frasi e i 10 comandamenti devono andare pari passo, devono essere, come si dice, allineati. Perciò il mondo deve andare pari passo con i 10 comandamenti, entrambi fatti da 10, dal numero 10. Ok, sempre di seguito nei commenti. Questo era di Lino Ritorto. I saggi deducono che tutti i quattro materiali menzionati in questo versetto, il lino e le tre lane colorate, fossero filati nella stessa maniera. Vedete, come dicevo prima, era tutto molto preciso. Adesso qua racconta come erano filati queste lino, eccetera. Sei fili di ogni genere erano attorcigliati in un unico filo. I quattro fili, uno di ciascun materiale, perciò abbiamo quattro materiali, erano poi attorcigliati fra di loro per crearne uno più spesso, composto a sua volta da 24 fili. Perché appunto 6 per 4. Ok. Cruvim con immagini di animali. Qui il termine cherubini acquisisce questo significato di immagini di animali. Rashi parla infatti di raffigurazione di leoni e di aquile. Leone sicuramente è la sua forza, l'aquila è la sua imponenza, probabilmente ha a che fare con questo. Con immagini di animali, opera di tessitore, il filo era tessuto in maniera tale che forme diverse comparissero sui due lati del tessuto. Se queste immagini fossero state ricamate con l'ago, sarebbe comparsa la stessa figura su entrambi i lati del tessuto. Cioè, da una parte o dall'altra veniva fuori la stessa immagine. Nella tenda erano tessute le immagini di un leone, di un'aquila e di un bue. Ossia le immagini apparse al profeta Yeheskel nella visione del trono celeste. Ripeto, una lezione molto di tecniche, queste, quelle di oggi. Ok, questo era il 40, andiamo al 41. No, in realtà non 40, 41, ma 1, e adesso andiamo al 2. Passo numero 2. Oh, la lunghezza di ciascuna tenda sarà di 28 cubiti. La larghezza sarà di 4 cubiti. La misura sarà la stessa per tutte le tende. Perciò tutte le tende erano stessa misura. 4 di larghezza e 28 di lunghezza. Vediamo se c'è un commento. Ah, in realtà non abbiamo finito il commento precedente. Se andiamo giù nei commenti, l'espressione opera di tessitore indica che l'immagine dei cherubini doveva essere realizzata da un artista esperto con molta precisione e attenzione. Questo lo vediamo perché dal verbo chashav, contare, perché doveva contare i fili e fare opportuni calcoli per ottenere il risultato richiesto. Perciò doveva essere un bravo tessitore e anche un bravo matematico, perché doveva fare i calcoli. Come spiega Rambam, l'immagine che copriva su un lato del tessuto non doveva risultare uguale a quella del suo rovescio.
Compariva.
L'immagine che, cosa ho detto io?
Copriva.
Grazie. L'immagine che compariva su un lato del tessuto non doveva risultare uguale a quella del suo rovescio. E questo era il commento precedente, poi il 2 l'abbiamo letto, adesso andiamo al passo 3. 5 tende saranno unite fra loro, allora di queste 10 tende, 5 tende saranno unite fra loro e ulteriori 5 tende saranno unite fra loro. Perciò erano 10, ma 5 da una, 5 e 5. 3, vediamo il 3 cosa ci dice. 5 tende unite fra loro erano cucite fra loro 5 a 5. Quando le 10 tende di 4x28 che abbiamo detto prima si erano attaccate una all'altra in serie di 5, ciascuna, ogni serie era 20x28, perché appunto se era 4 di larghezza, 4x5 fa 20. Perciò erano attaccate una accanto all'altro, diciamo così. Perciò l'altezza rimaneva sempre 28, ma la larghezza era 4 però per 5, perciò diventava 20, 20 per 28. Realizzerai delle asole di lana turchese al bordo della tenda, situata all'estremità della serie di 5. Perciò c'erano delle asole di lana turchese, così farai anche al bordo della tenda situata all'estremità della seconda serie, della serie di 5, secondo Rashi. Ok? Farai 50 asole alla prima tenda e 50 asole all'estremità della tenda della seconda serie. Le asole saranno una corrispondenza dell'altra, saranno in corrispondenza dell'altra. Vediamo se 5 ha... No, 6. Farai 50 uncini. Guarda un attimo se in fondo c'è un po' di foto di queste cose. Non lo vedo. Farai 50 uncini d'oro e unirai fra loro le tende con gli uncini. E il tabernacolo sarà un tutt'uno. No? Visto che sono tante, sono 10, 5 per 5 a 5, e poi erano tutte legate tra di loro. Farai numero 6, 50 uncini d'oro, avevano le due estremità ripiegate, ognuna delle quali afferrava l'asola di una serie. Secondo il Ber Miriam Haim, invece, gli uncini erano a forma di S orizzontale. Unirai fra loro le tende formando due serie da 20 cubiti di larghezza ciascuna. Tutta roba tecnica, però fa parte della parasha e dobbiamo studiarla. Questo era il numero 6. Realizzerai delle tende di pelo di capro come tetto sopra il tabernacolo, farai 11 tende. Ah, abbiamo saltato un pezzo del commento precedente. E dice così, sempre a pagina 426, il commento dice: il tabernacolo sarà un tutt'uno, le due serie di tende erano attaccate nel punto in cui il santo dei santi era separato dal santo, dove era appreso il divisorio che separava le due sezioni. Poi abbiamo detto che c'erano le tende, che il tetto, il commento 7, letteralmente la tenda era posata sulla tenda descritta sopra, detta tabernacolo. Fra le due non c'era alcun spazio. Perciò avevamo due tipi di tende che facevano da tenda: la tenda che dicevamo prima e poi la tenda che abbiamo detto adesso, della pelle di capro. Facciamo ancora un passo, 8. La lunghezza di ciascuna tenda sarà di 30 cubiti e la larghezza invece di 4 cubiti per ciascuna tenda. La misura sarà la stessa per tutte le 11 tende. Shloshim Bama, 30 cubiti. Quella che era la lunghezza di ciascuna tenda veniva poi sovrapposta alla larghezza delle tende del primo strato, dette appunto tabernacolo. Come quest'ultimo, una volta posato come soffitto, il tetto ricadeva anche sulle pareti laterali, no? Quando coprivi il tetto, cadeva anche sulle due pareti da un lato e dall'altro lato. Sul tetto ricadeva anche sulle pareti laterali, superando però di un cubito il primo strato delle tende, perciò il strato superiore era un po' più lungo, era 30, no? Perciò quando cadeva era più lungo di quello che c'era sotto. Unirai fra loro 5 tende a parte e 6 tende a parte, perché abbiamo detto che erano gruppi da 10, da 11, da 5, da 6. Unirai fra loro 5 tende a parte e 6 tende a parte, e ripiegherai la sesta tenda sopra la facciata della tenda della dell'adunanza. 9. Ripiegherai ciascuna di queste 11 tende, era larga 4 cubiti, cosicché quando erano attaccate misuravano in tutto 44, 4 per 11. Quindi, quando questa grande tenda veniva posata, che quando veniva cucita, no, diventava tutta lunga, larga, veniva posata sopra il tabernacolo, vi erano due cubiti in eccesso davanti e altri due dietro. I due anteriori erano ripiegati, ossia pendevano sulla facciata della struttura. Invece gli altri due sporgevano sul retro della costruzione, che era la parete occidentale. Ok, direi fermiamoci qua. Perciò il prossimo è il 10. Ok. Vediamo se qualcuno riesce a dire qualcosa. Essendo una lezione molto pratica
Io
e
posso solo dire che questo passo l'avrò letto non so quante volte per
tecnica.
capire
Sì.
effettivamente che alla fine
Perché
com'era
senza un disegno
strutturata.
davanti è un po' difficile capirlo.
Sì, dopo poi effettivamente, allora lateralmente c'erano 10 tende, di cui 5 cucite fra loro, le altre 5 cucite fra loro, e questi due gruppi di 5, cioè una tenda composta da 5 tende cucite, l'altra erano unite dalle asole.
Esatto.
Per quello che riguarda il tetto, invece, c'era un primo strato, no? Di cui le misure le abbiamo viste. Poi c'era questo secondo strato che però era più grande, di conseguenza eccedeva davanti e
Eccedere,
dietro, e
giusto?
poi ce ne sarà un terzo. Però più avanti.
Sì, no, infatti quello non l'abbiamo ancora letto.
No,
E
infatti. Eh
poi c'è da dire anche che erano 5 e 5 e le altre erano 6 e 6.
sì, perché di fianco dovevano essere pari perché non dovevano eccedere, e invece sul tetto evidentemente volevano coprire il davanti e anche il dietro, giustamente.
E
Ecco,
quindi.
forse ho trovato qualcosa alla copertura.
Ma in fondo nel libro ci sono delle fotografie. Io,
Sì,
cioè, perché ho un
infatti.
libro in mano anch'io, non è
Sì,
che sono
a pagina
sapientona.
112. A pagina 112 c'è qualcosa.
Sì, infatti, 112 per chi ha il libro in mano,
Sì,
112 delle pagine colorate, quelle lisce.
esatto, dietro, sì. Ok, Vittorio, vuoi dire qualcosa? No, hai il microfono spento, Vittorio. Ecco.
Dicevo, questo fatto di avere immagini di leoni, aquile, eccetera, ma non è vietato farsi immagini di animali? No.
Non era visto come divinità o cose simili. Anche vedi, abbiamo i leoni, abbiamo anche qua, a pagina 114 c'è quando parla la cortina d'ingresso del tabernacolo, c'erano i due leoni. Vedete?
Poi
Sì.
anche i cherubini erano
Anche
due
cherubini,
esatto,
sì.
esatto,
Non
sì.
era. Non era un'immagine che era al posto, caso c'era un Hashem o cose simili. No, no, assolutamente no.
Leone, simbolo di forza, l'aquila per la vista.
L'aquila è imponenza, altezza,
Imponente, esatto.
stesso, sono tutti dei segnali di. Sì.
No, a me ha colpito un punto, adesso non mi ricordo più, quando diceva, sì, quando si diceva che praticamente l'immagine si vedeva anche dall'altra parte, no? Nello stesso modo.
Sì,
Allora mi è venuto in mente che anche i 10 comandamenti
anche io ci ho pensato, anche io ci ho
si
pensato.
leggevano da
Era
una parte e dall'altra.
tridimensionale, triplo.
Sì, magari non c'entra niente, però insomma,
No,
mi
anche io ci ho
è
pensato.
venuto in mente quello. Poi, per il resto, sì, come dice lei, è talmente tecnica che non è che.
Sì. Va
Però
bene, ce
mi
l'abbiamo
sono
fatta anche oggi.
accerellata.
Qualcun altro vuole dire qualcosa? Anche Lorella è arrivata, bene.
Sì, ma c'era anche prima, vedo un po'.
No, la vedo adesso. Niente, dedichiamo questa lezione non soltanto alla ricostruzione del santuario, perché quando studiamo del santuario è come se lo stiamo spiritualmente ricostruendo, ma lo dedichiamo a tutti voi che siete in Israele, che Hashem vi protegga, Be'ezrat Hashem, che Hashem con le sue mani protegga tutti i missili e sposti quelli che gli Arondon non riescono a beccare. Lasciami sposti con le sue mani, che poi
Quello già lo fa da solo.
è che è la stessa cosa,
infatti.
perché l'Iron Dome è niente meno che la mano di Hashem, perciò no.
Esatto.